Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Votate e avrete la possibilità di vincere un appartamento, un'auto, uno smartphone o un premio in denaro. Così recita il Vota e Vinci, un volantino brochure che fa promesse a chi andrà a votare per il referendum costituzionale in Russia fino al 1 luglio prossimo. Un modo perché non ci sia una bassa affluenza, perché la votazione non sia delegittimata, è una storia che racconta il Washington Post. Di Russia parliamo oggi e di Putin. Putin per sempre, abbiamo scritto sul nostro sito, perlomeno fino al 2036, questo gli consentirebbe proprio una Costituzione emendata eventualmente all'indomani del risultato di questo referendum che la cambierebbe anche in altri punti. Vedremo come Putin, anche alla guida della gestione di molte crisi internazionali, vedremo anche in che misura, con quale peso. E poi dalla Russia al Donbass, dove racconteremo uno sciopero di minatori sul cui sfondo permane un conflitto dimenticato, quello nato dalla guerra russo-ucraina, se possiamo definirla così, del 2014. E poi oggi è venerdì, dunque un altro dei nostri 20 piccoli mondi che ci porterà sulla spianata della moschea. Tutto ciò non prima di aver fatto un giro sulle piazze virtuali, oggi grazie a Costanza Spocci, e non prima di avervi ricordato il numero di telefono a cui potete mandare un sms. È il 335-5634-296.
Итак, уважаемые коллеги, исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года. Я очень прошу Эллу Александровну и Анну Юрьевну.
Mi rivolgo ai governatori perché facilitino il referendum sulla Costituzione per salvaguardare la salute dei nostri cittadini, e mi rivolgo anche ai cittadini perché partecipino attivamente al referendum costituzionale russo. Stiamo parlando della Costituzione, che rappresenta la base della vita del nostro paese, delle nostre vite e di quelle dei nostri figli, a parlare appunto Vladimir Putin, protagonista di questa tornata elettorale ormai in corso. 1 luglio, giornata conclusiva, giornata di festa peraltro, proprio per consentire a tutti di votare. Comunque io ringrazio e saluto ancora una volta con noi al telefono da Mosca c'è Mattia Bagnoli, caposede dell'ANSA. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie ancora.
E allora abbiamo anticipato qualcosa su questo voto, appunto, che è iniziato proprio all'indomani della parata per il 75esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, la vittoria di quella che i russi chiamano la grande guerra patriottica, e adesso si pensa al voto. Come stanno andando queste operazioni di voto innanzitutto?
Ma ovviamente bene, nel senso che i seggi sono appena aperti e diciamo che non si registrano intoppi per adesso, seggi reali e seggi virtuali, perché a Mosca e a Nizhny Novgorod si sperimenta per la prima volta, diciamo, su scala così importante, così grande, anche appunto il seggio online, quindi i cittadini si possono registrare su un'apposita piattaforma e poi votare online e così si fa nel nuovo mondo, diciamo. Questo ha creato anche subito contese e polemiche ancor prima che si inizi, perché sia i media indipendenti sia gli oppositori, tra cui Alexei Navalny, che è il più famoso in Italia, ma ce ne sono anche altri, si sono subito scagliati contro queste procedure perché temono e hanno in qualche modo mostrato prove alla mano brogli di vario tipo, e questo chiaramente va nella direzione di chi sostiene che questo sia tutto un voto finto, che poi in realtà il risultato già lo sappiamo a prescindere e servirà semplicemente a incoronare questa volta davvero Putin zar, perché sarebbe, come avete giustamente detto voi, in qualche modo Putin forever. Questa è chiaramente una visione delle cose, c'è chi non la pensa così, non solo tra i sostenitori di Putin, ma anche tra osservatori, diciamo, col dente meno avvelenato e che magari sono anche meno esposti degli oppositori, che chiaramente, come diceva Andreotti, il potere al logora chi non ce l'ha. Quindi chiaramente queste sono, c'è un aspetto invece più come si può dire, più naturale alla longevità di Putin al potere. Naturale perché Putin, in un certo senso, mettendo sul tavolo chiaramente tutto quello che può essere l'armamentario a disposizione del Cremlino di condizionamento del voto, che c'è e non dobbiamo mai dimenticarlo, però allo stesso tempo c'è un elemento di mancanza di alternative vere o indotte sensazione comunque di protezione da parte di una persona che sono 20 anni che è al potere e che in qualche modo garantisce tutto un sistema e uno stato di cose. Però, come dicevamo, dicevate voi, la Costituzione non è, la riforma della Costituzione non è solo su questo emendamento che permetterebbe a Putin di rimanere, e quindi la situazione, questo se volete ne parliamo perché è anche più interessante,
certo,
crea altri scenari.
E riguarda altre zone, diciamo, della vita dei cittadini russi. Mattia Bagnoli, tornando al voto dalla piazza virtuale, Costanza Spocci segnala l'informazione che arriva da un media indipendente come Medusa: i russi stanno votando nei posti più improbabili, da un autobus a un parco giochi fino a un ceppo di un albero vicino al pozzo. Ci sono foto che stanno circolando, vi ricordo che tutte le indicazioni che diamo poi le ritrovate sui nostri account sui social media. Dunque, una riforma costituzionale che non riguarda soltanto la durata del potere di Putin, riguarda altri settori, anche quello della vita privata.
Sì, infatti questo è il punto più interessante, cioè questa Costituzione per Putin rappresenta anche una sorta di legacy, perché dobbiamo ricordare che in Russia la Costituzione, che al momento è in vigore, di fatto è soprannominata la Costituzione di Yeltsin, cioè quella che fu introdotta appunto da Boris Yeltsin dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Quindi questa, sono quasi sicuro, che a un certo punto verrà ricordata come la Costituzione Putin. Allora, la Costituzione Putin che cosa prevede? Prevede ad esempio che il matrimonio verrà per Costituzione definito come l'unione tra un uomo e una donna. Questo non significa che gli omosessuali un giorno, ma insomma comunque in qualche modo, non possono avere qualche forma di tutela, per esempio attraverso le unioni civili, però non verranno mai riconosciute dal punto di vista legale dallo Stato, e quindi ad esempio non potranno esserci le pensioni di irreversibilità e tutte quelle cose che invece giuridicamente il matrimonio consente. Poi, ad esempio, un altro tema secondo me importante, al di là di tutto il pacchetto che c'è la relazione politica nel paese, quindi il rapporto tra, cose un po' tecniche, però insomma comunque diciamo Parlamento, poteri del Premier, cose di questo tipo, l'altro aspetto secondo me importante è che in Costituzione si scriverà che il diritto russo sarà prevalente rispetto a quelli rispetto ai trattati internazionali, cosa che invece la Costituzione di Yeltsin era molto chiara. Quindi di fatto la Russia si cautela, questo vogliamo, possiamo chiamare un emendamento sovranista, e ad esempio le sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani potrebbero non avere più una come dire automatica introduzione o comunque livello di impatto sulla vita russa così come ce l'hanno adesso. Quindi questo elemento, tutta questa Costituzione insieme, serve anche a trasformare in modo istituzionale, diciamo, cioè a istituzionalizzare quello che è stato il ventennio di Putin e tutto, diciamo, l'entourage che è dietro di lui. Quindi è davvero un momento chiave, perché la Russia, quando, se crediamo, pensiamo quasi tutti che il voto sarà positivo e quindi questa Costituzione verrà approvata, non solo Putin potrà, se lo desidera, rimanere al potere, ma avrà istituzionalizzato, diciamo, un modo di pensare, un modo di vivere alla russa che gli sopravviverà al potere. Questo, per uno statista, comunque, diciamo che è un bel colpo.
Mattia Bagnoli, abbiamo detto che l'operazione di voto è iniziata dopo la celebrazione, abbiamo visto Putin insieme ai veterani, non insieme a tanti big che pure erano stati invitati causa emergenza coronavirus. Ovviamente il Covid peraltro è un tema spinoso perché i numeri non sono certo tranquillizzanti per Putin, ma proprio oggi Putin avrà un colloquio al telefono con Emmanuel Macron. Macron è stato l'artefice di quel vertice di Parigi del quartetto di Normandia il 9 dicembre scorso per trovare una soluzione alla crisi ucraina. La telefonata dovrebbe vertere anche su altre questioni in cui il Putin del futuro avrà comunque voce in capitolo.
Sì, certo, certo. Allora Macron e la Francia diciamo che sono gli artefici in qualche modo del disgelo europeo nei confronti della Russia. La Germania con la Merkel è un pochino più cauta per mille motivi, ma comunque Macron ha investito molto su questo. Quindi non sorprende più ormai un rapporto quasi privilegiato tra Macron e Putin e comunque tra la Russia e la Francia. Certo, sul tavolo c'è l'Ucraina, che ovviamente ormai ce la siamo praticamente col Covid, ce la siamo praticamente scordata, però eravamo lì per avere qualche movimento sostanziale sul dossier. Ora l'Ucraina non sta attraversando un periodo facile, un po' per il Covid, un po' perché Zelensky, il presidente comico, insomma, che è arrivato al potere sull'onda di grandi entusiasmi popolari, anche lui non se la sta cavando un granché perché i suoi rating stanno calando, per cui è un momento molto fluido. Poi certo ci sono tutti i temi che noi sappiamo: Siria, Libia, chi più ne ha più ne mette.
Vedremo come andranno le cose dopo il 1° luglio, a questo punto, dopo che avremo visto un probabile consolidamento della posizione di Putin. Grazie Mattia Bagnoli e buon lavoro a Mosca. Allora
grazie a voi, alla prossima.
E noi proprio nel Donbass andiamo adesso per raccontare di un conflitto che abbiamo dimenticato, come diceva Mattia Bagnoli, e di una storia di minatori.
Мы матери, мы жены шахтеров шахты Комсомольская города Антрацит. Мы обращаемся к общественности, чтобы нас поддержали. Наши дети сейчас, в данный момент, наши мужья находятся в шахте. Они бастуют и отстаивают свои интересы. У них одно требование – выдать полностью зарплату всем шахтерам шахты Комсомольская.
Sentite gli scatti delle macchine fotografiche. Nel video, il cui audio stiamo ascoltando in sottofondo, c'è un gruppo di donne, di madri, che dice che bisognerebbe rispondere alla necessità primaria dei minatori di essere pagati. Vogliamo che escano dalle miniere e vogliamo che non siano licenziati per questo. Io saluto e ringrazio per essere qui con noi Martina Napolitano, buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista che collabora con Osservatorio Balcani e Caucaso, col Tascabile, direttrice editoriale di East Journal. Martina Napolitano, molti minatori in sciopero di varie miniere, salari non versati per 3 mesi, anche invito a licenziarsi, vietato comunicare sui social, vietato telefonare, eppure lo sciopero è dilagato e sullo sfondo c'è sempre il conflitto. Che storia è?
Sì, allora le ultime proteste sono quelle che hanno avuto un po' più di risonanza anche internazionale sulla base poi di iniziative e campagne di solidarietà che sono state sostenute in primo luogo dal governo di Kiev, nonché dall'OSCE, da varie ONG, però in realtà appunto queste proteste vanno avanti anche da diversi mesi. Le ultime appunto sono quelle di inizio giugno, che si sono iniziate insomma nella miniera di Komsomolskaya il 5 giugno, che sono durate più o meno fino al 13 di giugno, benché in altre miniere continuano ad andare avanti. Sostanzialmente nella miniera di Komsomolskaya i 120 minatori si sono chiusi all'interno, si sono barricati all'interno della miniera finché appunto non è stato promesso loro quantomeno di ottenere lo stipendio di aprile, stipendio che comunque è molto basso perché si parla di 20.000 rubli, 250 euro più o meno, però appunto sono cifre che si inseriscono poi in realtà nella media degli stipendi ucraini. E, tra l'altro, giusto per aprire una piccola parentesi, sappiamo che dal 2014 il Donbass ha convertito, no, la sua moneta dalle grivine ucraine al rublo russo. A questo però non si è unita, diciamo, una conversione ponderata della cosa, perché come come cosa vuol dire insomma passare a rubro russo, vuol dire anche cambiare il proprio costo della vita, adeguandosi insomma al vicino russo che ha dei costi della vita leggermente più, in, più alti, e quindi 250 euro, 20.000 rubli insomma in, in Donbass sono comunque un problema. Questi minatori lavorano in condizioni super precarie in questo momento, che le loro proteste diciamo che rispecchiano un problema strutturale delle, delle miniere del Donbass, strutturale legato alla, alla guerra che si protrae ormai da, da 6 anni.
Martina Napolitano, stiamo parlando di un settore comunque che è stato, se non forse possiamo dire ancora che lo è, ma sicuramente è stato strategico in un territorio, il Donbass, che è molto ricco di risorse minerarie, ma in realtà molte cose sono cambiate poi in questi ultimi anni, proprio la trasformazione di questo settore anche in ragione della guerra che sta determinando gli scioperi e la situazione di crisi.
Sì, allora per fare giusto una piccola premessa, già in epoca sovietica la regione del Donbass nel, nell'Ucraina appunto socialista era la regione che trainava un po' l'economia della, della Repubblica, perché appunto è la zona in cui proprio nel territorio si, si nascondono diciamo tutte le risorse minerarie della, dell'Ucraina. Nel momento in cui l'Ucraina è diventata indipendente ha mantenuto chiaramente la struttura industriale ed estrattiva sovietica, solo che nel frattempo è diventata chiaramente obsoleta. Nel momento in cui è iniziato il conflitto ci sono stati i primi problemi, perché appunto le autoproclamatesi repubbliche separatiste di Luhansk e Donetsk hanno deciso di nazionalizzare, tra molte virgolette, le industrie presenti sul territorio, e nel marzo del 2017 addirittura c'è stata la chiusura totale della linea ferroviaria. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le industrie che si trovano in territorio ucraino e che erano abituate ad avere diciamo il carbone proveniente dalle miniere, dalle industrie estrattive del Donbass, improvvisamente da marzo 2017 non ha più avuto questo tipo di sostentamento. Il carbone estratto quindi resta in Donbass oppure va in Russia, oppure ci sono delle modalità illegali chiaramente per riportarlo all'Ucraina, che ne ha strettamente bisogno. Insieme al, al discorso del, della nazionalizzazione insomma di queste industrie, e insieme al, al problema della chiusura della linea ferroviaria, si inserisce il problema ecologico, perché nel momento in cui queste industrie già obsolete sono passate sotto il controllo di queste repubbliche che economicamente parlando non se la cavano affatto bene, se non ci fosse la Russia chiaramente a sostentarle non andrebbero avanti. La manutenzione, il controllo che avveniva normalmente relativo a queste miniere è venuto a mancare, e questo ha causato un problema ecologico serio, una catastrofe ecologica probabilmente imminente se non già in atto, per cui addirittura diverse zone, diversi punti del territorio del, del bacino del Donbass al momento ha affondato di ben 25 centimetri. Questo è dovuto al fatto che le falde acquifere, le acque sotterranee hanno invaso già diversi territori delle miniere. E questa cosa chiaramente va a inquinare le acque e quindi va a creare un problema sociosanitario che va a, a intaccare chiaramente la vita delle persone che rimangono nel Donbass.
Martina Napolitano, a proposito di persone la cui vita è già difficile, come stava dicendo, la crisi del settore minerario così illustrata rende l'idea di quello che sta accadendo, ma quel conflitto dimenticato di cui abbiamo detto emerge anche dalle cifre che riguardano la situazione umanitaria. Per l'UNHCR l'Ucraina è al 9° posto nella classifica dei paesi che hanno sfollati interni, le persone che hanno cambiato posto in cui vivere. Stiamo parlando di un territorio che si è spopolato, che si è spostato, costretto a cambiare casa, a cambiare posto in cui vivere grazie al conflitto. Come sta andando adesso la situazione?
Sì, il spopolamento è stato assolutamente importante. Le ultime cifre parlano del fatto che più o meno il 40% della popolazione che vive tutt'oggi nel Donbass è popolazione anziana o pensionata, perché appunto chi poteva muoversi ha deciso di muoversi andando o in Ucraina, o chi ha, appunto, si sa, no, del fatto che la Russia ha introdotto delle misure semplificate di ottenimento del passaporto, quindi molti in realtà si sono spostati anche in Russia. La questione poi degli isolati interni, appunto, si parla di almeno 1,5 milioni di persone, ma ovviamente i numeri sono più alti, che hanno lasciato appunto il Donbass per muoversi in altre regioni dell'Ucraina, molto spesso andando incontro poi a problemi di discriminazione interna, perché gli stessi ucraini molto spesso mettono in atto dei problemi, delle questioni discriminatorie sul posto di lavoro, su problemi di tipo sociale, insomma, che insomma affrontano queste persone che scappano dal conflitto. E il problema dello sfollato interno è anche legato al problema delle pensioni, ovvero chi abita nel Donbass, quindi la maggior parte delle persone anziane che abitano nel Donbass, che si aspettano di avere la pensione dal governo di Kiev, possono prenderla solo una volta oltrepassato il checkpoint e registrandosi negli uffici preposti come IDP, quindi come sfollato interno, presentandosi almeno una volta ogni 2 mesi. È da diverso tempo che il Parlamento ucraino discute insomma di cambiare questa regola, perché chiaramente è un problema per questi pensionati fare questo viaggio semplicemente per ottenere la pensione, cosa che ha portato i pensionati che vivono nella regione del Donbass a scegliere 2 vie, l'una quella di continuare a lavorare, quindi negli stessi numeri dei minatori che si trovano oggi appunto in protesta, ci sono tanti pensionati che in realtà non riescono a ricevere la pensione e quindi scelgono di continuare a lavorare in condizioni appunto precarie, e dall'altro invece ci sono quelli che hanno deciso di prendere il passaporto russo e quindi di ottenere la pensione russa. Quindi ci sono queste 2 scelte.
Martina Napolitano, tanto grazie infinite per averci raccontato questa storia. Io ricordo agli ascoltatori che la possono ritrovare sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie e buon lavoro e a presto.
Grazie mille, grazie a voi.
Ma prima di chiudere questa pagina che ci ha portato in Donbass, vale la pena ricordare che quel negoziato di cui abbiamo parlato, ispirato tra virgolette anche dal presidente Macron, il quartetto normanno cosiddetto Russia, Ucraina, Francia e Germania, che si è riunito lo scorso 9 dicembre e che ha portato a casa dei negoziati che però adesso non hanno espresso sicuramente degli esiti, non quelli che ci si aspettava, nulla di applicato se non uno scambio di prigionieri che era stato previsto. Difatti la crisi è in una fase di stallo. L'Unione Europea dal canto suo ha deciso di rinnovare le sanzioni alla Russia imposte, ricordiamolo, nel 2014 in seguito all'annessione della penisola di Crimea, sanzioni rinnovate ancora per altri mesi. Noi adesso, come ogni venerdì, ci diamo appuntamento in uno dei nostri piccoli mondi, 20 piccoli mondi che sono 20 luoghi che hanno fatto la differenza dal nostro punto di vista in questi primi 20 anni del secolo e del millennio. Oggi andiamo in un luogo del mondo di cui torneremo a parlare sicuramente anche la settimana prossima, perché il 1° luglio sarà un giorno importante anche da quelle parti. Sto parlando del Medio Oriente e della questione israelo-palestinese. Dunque, il piccolo mondo di oggi di Laura Silvia Battaglia ci porterà su un punto cruciale di quella questione, su un luogo cruciale di quella questione che riguarda quell'area e anche la comunità internazionale tutta. Andiamo adesso sulla spianata della moschea.
20 piccoli mondi.
È una scena che si ripete spesso su quel monte di Gerusalemme sacro alle 3 religioni monoteiste. Da una parte manifestanti palestinesi armati di telefonino, pietre e bastoni che gridano «Ci riprenderemo la moschea di Al-Aqsa». Dall'altra agenti della polizia israeliana in assetto antisommossa, pronti a rastrellare, ferire, arrestare chi capiti a tiro. In mezzo la stampa, finché i giornalisti è dato rimanere per documentare una storia che si ripete sempre uguale dal 1948, anno della nascita dello Stato di Israele, con qualche variazione significativa nella piazza, detta anche la spianata, che riassume in sé il senso dell'uomo per Dio in Medio Oriente. Quassù, sul Monte del Tempio, tutte le civiltà hanno invocato Dio, hanno innalzato ed eretto templi per Lui, in qualsiasi modo lo chiamassero, e ne hanno distrutto le vestigia precedenti per dimostrare che il loro Dio era migliore di quello di chi li aveva preceduti. In principio fu il re Salomone, poi Erode, poi i Romani, poi i Crociati, infine i Musulmani. Su questa spianata è stato invocato il Dio di Israele, Giove, la Vergine Maria, Allah. ma la luce che si infrange verticale, accecante e impietosa sul bianco della roccia è rimasta sempre uguale, è sempre uguale su questa roccia. È rimasto il desiderio dell'uomo per Dio e la convinzione che il proprio Dio non va condiviso con nessun altro. È così simbolico questo luogo che per esso, intorno ad esso, sono stati stipulati gli accordi più certi, ma anche i più fragili, di questo fazzoletto di terra. Dopo la proclamazione dello Stato di Israele e la guerra che ne seguì, il Monte del Tempio rimase nella parte araba di Gerusalemme, detta Gerusalemme Est. Ma la guerra dei sei giorni del 1967 ne stabilì il controllo e la sicurezza agli israeliani, mentre il sito rimase sotto la custodia del governo giordano, con divieto di preghiera per tutti i non musulmani. In sostanza, sul Monte del Tempio i musulmani vi pregano e i non musulmani lo visitano.
It's a normal thing to visit the Temple Mount, and every Jew can visit Temple Mount exactly as every Arab can visit any other place in the country.
Ma questa interdizione pesa agli ebrei israeliani e nel 2000 l'ex premier Ariel Sharon, allora ancora solo il leader del partito israeliano Likud, si reca in visita al Tempio e si esprime senza mezzi termini. È nel diritto degli ebrei israeliani recarsi sul monte in preghiera. La provocazione di Sharon fu solo l'inizio di una lunga serie di proteste, violenze vicendevoli, tensioni e maggiori durezze da parte del leader palestinese Yasser Arafat. E si proseguì su questo tenore fino ad un ulteriore status quo di compromesso firmato nel 2015 ad Amman in Giordania con la benedizione dell'allora segretario di Stato americano John Kerry. Una soluzione tecnologica che allacciava l'intesa precedente al posizionamento di un sistema di telecamere. 24 ore su 24 di osservazione avrebbero garantito a tutte le parti il rispetto dell'accordo del 1967.
Recognizing the importance of the Temple Mount to peoples of all three monotheistic faiths, Jews, Muslims and Christians, Israel reaffirms its commitment to upholding unchanged the status quo on the Temple Mount.
Fu il premier Benjamin Netanyahu a darne allora l'annuncio, lo stesso premier che oggi promette l'annessione della Cisgiordania e Israele, una soluzione che la Giordania, ha detto il re Abdallah, non accetterà mai.
Israel will continue to enforce its long-standing policy. Muslims pray on the Temple Mount, non-Muslims visit the Temple.
E abbiamo ascoltato Il piccolo mondo, raccontatoci oggi da Laura Silvia Battaglia, che ci ha portato sulla spianata delle moschee. Vi ricordo che questa nostra serie di podcast la ritrovate sul nostro sito, appunto una mappa di 20 piccoli mondi, quindi una mappa di piazze, di edifici, di strade, di città, di aree, di regioni che hanno segnato la storia di questi primi 20 anni del secolo e del millennio. Potete andare a riascoltarli, a scaricarli naturalmente. Radio 3 Mondo termina qui oggi, ma voi rimanete con noi per seguire Radio 3 Scienza. A salutarvi, a ringraziarvi, insieme a me ci sono Luca De Ioris alla console, c'era Daria Corrias in regia, Costanza Spocci e Marina Lalovic in redazione. A me non resta che dirvi buona giornata e buon ascolto. Un saluto da Anna Maria Giordano.